State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E beh, di gol ce ne sono stati pochi nella giornata, molti nelle due partite di cui andremo a parlare, tanto per cominciare, ma naturalmente questa giornata della Serie A e forse anche le prossime sarà condizionata ed è stata condizionata dall'emergenza coronavirus. Partite rinviate per decisione della Lega Calcio, di tutto quanto è accaduto e di quello che non è accaduto. Parliamo con Dario Castaldo, che è in diretta con noi dagli studi di Melbourne.
Parliamo soprattutto di quello che non è accaduto. Buongiorno a te Marco, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, che cosa è accaduto e che cosa non è accaduto?
Parliamo del caos. Sì, la scorsa settimana, ricordiamo, si sono disputate 6 partite, in questa appena 4, dunque una 26esima giornata del campionato che è stata rivoluzionata per l'emergenza coronavirus. La Serie A si è divisa a metà secondo criteri un po' barocchi, in qualche caso anche difficilmente comprensibili, e sicuramente finirà tutto questo per appesantire notevolmente i calendari di marzo, aprile e maggio. Questo perché, lo ricordiamo, il decreto del Presidente del Consiglio ha stabilito che fino all'8 marzo, dunque fino a domenica prossima, vadano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, oltre che nelle province di Savona e Pesaro Urbino. Questo per ridurre il rischio del propagarsi del virus in occasione di manifestazioni sportive. Ma il modo in cui applicare questa normativa, cioè per esempio se rinviare i match oppure disputare gli incontri effettivamente senza pubblico, quindi a porte chiuse, è diventato il nodo sul quale si sono incagliate la Lega Calcio e le società professionali. Che si è giunti ad uno scontro nel merito che ha visto da una parte le istituzioni calcistiche, dall'altra i dirigenti e i tesserati, tutti contrari alle decisioni assunte. Così i protagonisti del campionato italiano si sono comunque dati parecchio da fare davanti alle telecamere nel fine settimana, non ci hanno lasciato certo senza temi di cui discutere. Allora iniziamo ascoltando quel che ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta in diretta telefonica con Sky Sport, questo nella serata di sabato in Italia, quando è stato deciso il rinvio di Juventus-Inter addirittura al 13 di maggio.
Siamo in un momento straordinario del nostro paese, stiamo attraversando un momento veramente delicato in cui ci sono delle problematiche di salute, in cui ci sono problematiche di economia, di reputazione mondiale, quindi credo che lo sport venga sicuramente dopo, però facendo autocritica certamente la cosa poteva essere affrontata magari prima e si poteva evitare di arrivare a questa decisione dell'ultimo momento, questo lo dico sicuramente in modo molto deciso. Non voglio aprire una polemica, ripeto, ecco, mi rimetto a quello che potrà essere, penso, un consiglio o un'assemblea dei prossimi giorni. Io dico che il principio è quello di rispettare le tifoserie, il principio è quello di rispettare appunto la salute dei cittadini. Poi tutto poteva essere gestito meglio.
Dunque Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, che ha mantenuto dei toni pacati in diretta telefonica con Sky Sport e ha fatto anche riferimento ad un'assemblea che si svolgerà mercoledì, ma ha tenuto comunque fermo il punto nei confronti delle istituzioni calcistiche. Si è giunti ad uno scontro tra lui e il presidente della Lega Calcio Paolo Dalpino sulla decisione di rinviare Juventus-Inter, perché Dalpino ha rivelato che la Lega Calcio aveva inizialmente proposto all'Inter di posticipare la disputa della partita a lunedì, quindi ad oggi, ma che i nerazzurri, ha detto Dalpino, si sarebbero rifiutati. Va detto che l'ipotesi sarebbe stata clamorosa sotto vari aspetti. Intanto avrebbe previsto che Juventus-Milan, semifinale di Coppa Italia, che è in programma mercoledì, sarebbe stata spostata al giovedì con Napoli-Inter alle 21. Comunque un eventuale slittamento di Juventus-Inter alla giornata di lunedì avrebbe portato poi allo slittamento di entrambe le semifinali di ritorno di Coppa Italia a mercoledì a giovedì. E tutto questo sarebbe stato comunque piuttosto fantasioso per due motivi. Primo, perché sulla base di quanto proposto dalla Lega Calcio, il pubblico ammesso allo stadio di Torino per Juventus-Inter sarebbe stato solo quello juventino. E poi perché giocare lunedì sarebbe andato contro la logica della tutela della salute pubblica, insomma, presupponendo di fatto la scomparsa dell'allarme del coronavirus nel giro di 24 ore. Questo è quello che ha detto Beppe Marotta. Ricordiamo che la decisione della Presidenza del Consiglio è quella di sospendere tutti gli eventi fino all'8 marzo, quindi comunque non sarebbe potuto essere ricevibile dal punto di vista strettamente istituzionale questo posticipo di Juventus-Inter alla giornata di lunedì. Quindi vari motivi che hanno portato Marotta, la dirigenza nerazzurra, ad opporsi alla decisione della Lega Calcio. Nel momento in cui il presidente della Lega Calcio, Paolo Dalpino, ha fatto presente che la proposta era stata rifiutata dalla dirigenza dell'Inter, si è giunta in un'ulteriore fase di scontro. L'ipotesi è ovviamente tramontata per il no dell'Inter, che voleva giocare come previsto in un primo momento dalla Lega, cioè vale a dire a porte chiuse. E ascoltiamo ancora al riguardo Beppe Marotta.
Siamo in una situazione di emergenza che coinvolge lo Stato italiano e quindi è normale che dobbiamo avere grande rispetto della tutela della salute di ogni nostro cittadino. Quindi questa è la cosa principale. Ritornando a essere dirigente sportivo, è chiaro che ora ci siamo trovati davanti a questa repentina decisione da parte della Lega Calcio, che può essere anche comprensibile per il rispetto, dicevo, della tutela dei cittadini e anche dei nostri tifosi di calcio. Ma dall'altra io sono già preoccupato e mi guardo già avanti, perché se dovesse essere ufficializzata la proroga del decreto del Consiglio dei Ministri per le regioni, quindi blocco fino all'8 di marzo, delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, mi chiedo come riusciremo a gestire alcune partite della prossima giornata, e per esempio Atalanta-Lazio, Spal-Cagliari, Inter-Sassuolo, Verona, Napoli, Bologna, Juventus, dove vengono coinvolte anche alcune squadre che hanno poi partite europee come Atalanta-Lazio, come Inter-Sassuolo e come Bologna-Juventus. Quindi veramente siamo in una situazione difficile, di difficile gestione, e io credo che il criterio adottato in questa settimana, in questa giornata, debba necessariamente essere adottato anche la prossima domenica.
Insomma, la dirigenza dell'Inter si è detta preoccupata per questa proposta impraticabile, quasi provocatoria. Le parole queste erano di Beppe Marotta, amministratore delegato della società nerazzurra, che così ha replicato al presidente della Lega Calcio, Paolo Dalpino. L'altro punto in questione, da una parte, è il timore per quanto verranno ingolfati i calendari nelle prossime settimane, e Beppe Marotta faceva riferimento al fatto che se la normativa implementata dalla presidenza del Consiglio e messa effettivamente in pratica dalla Lega Calcio venisse confermata fino all'8 marzo, in pratica l'Inter salterebbe la terza partita consecutiva, si ritroverebbe con tre partite di campionato da recuperare. Già allo stato attuale l'Inter rischia di giocare per esempio 9 partite nei primi 25 giorni di maggio, quindi insomma, diciamo, tutto ciò avrà dei riflessi inevitabili anche sulla regolarità del campionato, per quanto verranno ingolfati i calendari nelle prossime settimane. Il coro unanime di tutto il mondo dello sport è stato proprio relativo alla mancanza di uniformità, cioè di fronte a questa emergenza, per confermare, per garantire la regolarità del campionato, l'unica strada percorribile sarebbe quella di giocare i match in contemporanea. Ascoltiamo al riguardo Rino Gattuso, allenatore del Napoli, che al termine della partita vinta dalla sua squadra per 2-1 contro il Torino ne ha fatto una questione tecnica da cosiddetto uomo di campo, rispondendo a chi gli ha chiesto se fosse d'accordo con il rinvio di alcune partite. Gattuso:
Non sono d'accordo, innanzitutto rispetto per le vittime, per le persone che in tutto il mondo stanno soffrendo per questa grandissima problematica che è venuta fuori un mese fa. Però non sono d'accordo, perché le partite o si giocano tutte o se no si ferma il campionato. Perché giocare una partita il 13 maggio è diversa di giocarla oggi, c'ha un valore diverso. Il Torino una settimana fa aveva 4-5 diffidati, non ha giocato col Parma. Allora le partite, a me mi piace che le partite si giocano con i tifosi, perché il bello del calcio sono i tifosi. Però se si fa una scelta ben precisa, o si gioca o non si gioca. Perché secondo me il campionato è falsato in questo modo qua. Perché giocare fra un mese, due mesi, sono partite totalmente diverse. E giocare squadre che non giocano per 1-2 settimane e dopo, e per chi ha giocato, sono sicuramente, c'è un dispendio di energetico totalmente diverso. Ci sono tante problematiche. Siccome ci sono tanti soldi in palio, le società di calcio sono aziende, bisogna fare robe fatte bene. non la scusa dei tifosi, non tifosi. Si può aspettare, dopo le date, non date, però bisogna fare le robe fatte bene. E non è una polemica, è quello che penso veramente, perché non è uguale, non è uguale.
Insomma, in questo clima nel quale molti tesserati parlano di campionato falsato, come ha fatto Rino Gattuso, allenatore del Napoli, c'è anche chi ha invocato lo spettro di Calciopoli, lo hanno fatto alcuni tifosi, lo hanno fatto anche alcuni tesserati, c'è chi ha fatto riferimento a due pesi e due misure, di situazione nella quale alcune società più potenti di altre sarebbero favorite. Allora ascoltiamo al riguardo le parole di Fabio Oliverani, l'allenatore di una delle squadre politicamente meno forti della Serie A, cioè il Lecce.
Ma credo che, come al solito in Italia, si prendono decisioni un po' a vantaggio di chi vuole decidersi un pochino i propri tempi. Credo che sia, come al solito, vengono prese decisioni senza senso, senza una logica, e quindi questo poi riporta a quello che avevamo fatto con tanta fatica, con tanto amore di questo sport, e riporta da qui al 24 maggio tutte le persone a vedere quel lato oscuro che avevamo fatto tanto per poter pulire. Credo che sono decisioni che non hanno proprio un senso. Mi dispiace, perché questo campionato è stupendo, ha delle lotte stupende come lo scudetto, la Champions, l'Europa League e la salvezza, e credo che una decisione del genere sia per dare senso soltanto a quelle 3, 4, 5 società che hanno i propri interessi.
Queste dunque le parole fortemente polemiche di Fabio Oliverani, allenatore del Lecce, il quale, va detto, si è espresso così alla vigilia della partita che la sua squadra ha perso per 7-2 in casa contro l'Atalanta, quindi non erano parole dettate dalla frustrazione per la sconfitta, ma era proprio la visione del tecnico dei salentini, che pur senza dirlo espressamente ha fatto riferimento, lui ha parlato di lato oscuro del calcio italiano, nel quale verrebbero preservati gli interessi di pochi a scapito degli altri. In questo senso l'unico che ha espresso massima fiducia nelle scelte delle istituzioni sportive e non, e che ha negato che i rinvii possano influire sulla regolarità del campionato, è, guarda caso, il tecnico della squadra prima in classifica, Simone Inzaghi.
Ma io penso che a questa cosa non ho minimamente pensato, perché in Italia abbiamo un problema grave in questo momento, che al di là delle partite spostate a porte chiuse, a porte aperte, dobbiamo cercare di sconfiggerlo al più presto facendo tantissima prevenzione.
Queste dunque le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, come detto capolista, anche se l'Inter deve recuperare, se non sbaglio, due partite, ma insomma la situazione...
Sarebbe comunque capolista la Lazio.
Sì, vabbè, ma che c'entra?
No, così è tutto sommato, è la Juventus che potrebbe scavalcare il Biancocelesti. No, il punto in questione è che, guarda caso, in questo coro di grosse polemiche, l'unico che ha detto no, ma va tutto bene, infatti, è proprio l'allenatore della prima classifica, ma ci sta.
Mi veniva in mente quella vecchia canzone di Elio e le Storie Tese, ti amo campionato anche se sei falsato.
Se sei falsato.
Allora, quali sono le proposte e le posizioni delle società? Abbiamo sentito alcuni esponenti delle società, però insomma immagino che ci sarà un ampio ventaglio.
È enorme, ovviamente le posizioni, le proposte sono tante, sono variegate. Napoli per esempio vorrebbe ospitare l'Inter in Coppa Italia, ricordiamo all'andata Napoli ha vinto in trasferta a Milano, dovrebbe ospitare al San Paolo l'Inter per il ritorno di Coppa Italia questa settimana, e vorrebbe ospitare l'Inter in Coppa Italia a porte aperte, ma sostiene che sarebbe meglio far giocare le semifinali di ritorno a maggio e far giocare Juventus-Inter di campionato mercoledì prossimo. Invece, a proposito di Juventus-Milan di mercoledì, questo è l'altro ritorno della semifinale di Coppa Italia, al momento la proposta è di giocare a porte aperte ma senza persone in arrivo da Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e non è lì facile, dovresti bloccare tutte le frontiere tra Piemonte e regioni limitrofe. Questo lo ha detto il governatore del Piemonte Alberto Cirio. A proposito dei governatori, se Samp Verona si giocherà sarà a porte chiuse, questo lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti, che assieme al prefetto di Genova e al sindaco della città, del capoluogo ligure, hanno stabilito che la gara tra Samp e Verona deve essere giocata a porte chiuse, in realtà è stata proprio rinviata. E ancora, il ministro dello sport Spadafora ha dichiarato invece che un'ipotesi che la Lega di Serie A potrebbe valutare è quella di rinviare la Coppa Italia di questa settimana, ricordiamo le due partite già citate, e recuperare subito le partite saltate oggi, quindi giocare una sorta di turno infrasettimanale di campionato per recuperare le partite rinviate, rinviando in questo caso data da destinarsi le semifinali di Coppa Italia. Resta il problema della decisione della Presidenza del Consiglio di non disputare manifestazioni sportive fino all'8 di marzo, e quindi bisognerebbe capire come le due cose potrebbero essere conciliabili. E ancora, l'amministratore delegato del Bologna, Fenucci, ha detto che il rinvio delle partite rappresenta un precedente pericoloso. Ha chiesto che il match con la Juventus, che è in programma domenica prossima allo stadio Dall'Ara di Bologna, non si giochi a porte chiuse. Ovviamente in ballo ci sono anche risvolti economici, verosimilmente la partita interna tra Bologna e Juventus è quella che nell'arco della stagione garantisce alla società felsinea gli introiti maggiori proprio dal botteghino, dai biglietti venduti, e quindi anche questo è un interesse che le società hanno voglia di tutelare e garantire. Per esempio il Brescia, che in questo turno avrebbe dovuto affrontare la partita col Sassuolo a porte chiuse, ha inviato una lettera di diffida alla Lega di Serie A chiedendo che i recuperi non siano fissati in date più prossime rispetto a quella del 13 maggio. E addirittura il Brescia si è riservata ogni più opportuna azione risarcitoria nei confronti dei soggetti individuali e collettivi autori delle scelte con la presente censurate. In pratica la minaccia di querelare o comunque di denunciare la Lega Calcio, in questo caso per mancati introiti ma anche per danni diretti e indiretti. Ricordiamo che appunto il Brescia, che lotta per non retrocedere, dovrebbe ospitare il Sassuolo il 13 maggio. Se va avanti così, entro allora il Brescia sarà già retrocesso prima ancora di ospitare il Sassuolo, e quindi anche in questo caso un po' la regolarità, un po' gli introiti sarebbero minati. Insomma, questo è il clima che si respira al momento in Serie A. Ci sono state anche 4 partite, magari ci fermiamo per una breve pausa, Marco, sì. E poi ne parliamo subito dopo.
Ne parliamo subito dopo, perché sono state poche partite ma con diversi gol. Bene, riprendiamo la linea. Intanto un piccolo aggiornamento per chi segue anche la Liga Spagnola. Il Real Madrid ha appena segnato il secondo gol nel corso del Classico contro il Barcellona. Adesso conduce per 2-0, siamo al 92esimo, quindi direi che la partita si è chiusa.
E soprattutto il Real con questo risultato scavalca il Barcellona in testa alla classifica. 56 per le Merengues, 55 per gli Azulgrana.
Esattamente. Allora, torniamo in Italia da un punto di vista calcistico e leggiamo i risultati, che sono pochi, della 26esima giornata e la classifica. Allora, Lazio-Bologna 2-0, Napoli-Torino 2-1, a Lecce Atalanta batte Lecce 7-2 e a Cagliari Roma batte Cagliari 4-3. La classifica la possiamo anche leggere, non ha molto senso, come dicevamo, comunque vedi in testa la Lazio con 62 punti, Juventus 60, Inter 54, Atalanta 48, Roma 45, Napoli 39, Milan 36, Verona e Parma 35, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo e Fiorentina 29, Torino e Udinese 27, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, fanalino di coda alla spalla con 15 punti. Allora, dicevamo delle partite che si sono giocate. Questo campionato è molto strano, ancora più strana è la situazione che vede la Lazio in testa alla classifica, cosa che forse all'inizio della stagione nessuno avrebbe previsto.
Beh, anche perché la Lazio veniva dall'ottavo posto, non è che sul mercato si fosse mossa chissà quando, ma insomma ha trovato la quadratura del cerchio Simone Inzaghi, che era stato ad un passo dall'esonero nell'ottobre scorso, dopo l'intervallo della partita che vedeva i biancocelesti ospitare l'Atalanta con la Lazio sotto per 3-0, poi una rimonta un po' fortunosa nella ripresa. Inzaghi conserva il posto grazie a quel 3-3 contro l'Atalanta, e da allora grande cavalcata con 21 risultati utili consecutivi per la formazione biancoceleste, che ha battuto il Bologna per 2-0 con due reti nei primi 20 minuti di Luis Alberto e di Correa. Lazio che nel primo tempo avrebbe potuto trovare altre reti e poi nel secondo tempo ha lasciato sfogare la formazione di Mihajlovic, riuscendo comunque a mantenere in qualche modo la porta inviolata e, come detto, scavalcando in testa alla classifica la Juventus, anche se i biancocelesti hanno una partita in più. Allora ascoltiamo al termine della gara la soddisfazione di Simone Inzaghi.
Ma probabilmente avrei detto che sarebbe stato difficile, però posso dire insomma che alla fine del ritiro ero molto soddisfatto per come la squadra aveva lavorato. Ero molto fiducioso, sapevo che potevamo fare molto bene. Poi da qui a dire che eravamo in testa alla classifica, calcolando le altre squadre che abbiamo di fronte, ce ne passa, però so i ragazzi che alleno e so quanto mi possono dare e soprattutto quello che mi danno.
Sarà Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, che ha risposto così a una domanda di un giornalista di Sky Sport che gli chiedeva che cosa avrebbe detto ad inizio campionato se gli avessero rivelato che sarebbe stato in testa alla classifica dopo 26 giornate. Dopodiché, sempre dallo studio di Sky Sport, gli hanno chiesto se ci possono essere punti di contatto tra questa cavalcata della Lazio e quella che lo vide protagonista, tra i protagonisti nel 2000 del successo dell'ultimo tricolore biancoceleste, anche perché proprio grazie al successo sul Bologna per 2-0 la Lazio è tornata in testa alla classifica nel girone di ritorno, cosa che appunto non accadeva dal 14 di maggio del 2000, data del trionfo in campionato della Lazio. In realtà è una domanda che avevano rivolto a Simone Inzaghi anche 7 giorni fa. Evidentemente i giornalisti di Sky Sport non ascoltano né i colleghi della Rai né noi che avevamo trasmesso quella risposta di Inzaghi, ma ascoltiamo che cosa ha detto Inzaghi a Sky Sport.
La sogno spesso, ma la sognavo quando ho preso la squadra 4 anni fa. Sognavo di ritornare in Europa in pianta stabile come abbiamo fatto, di vincere trofei, ne abbiamo vinti 3. Poi insomma questo sarebbe un qualcosa in più che però lotteremo fino alla fine.
Simone Inzaghi si è un po' impappinato qua nella risposta alla domanda se sogni o meno una festa scudetto simile a quella del 2000. Lazio che ha battuto il Bologna per 2-0 si è, diciamo così, nella circostanza fatto notare anche Sinisa Mihajlovic, grande ex biancoceleste, anche lui tra i protagonisti di quel tricolore della Lazio di Eriksson, quindi ex compagno di squadra di Simone Inzaghi, che è stato accolto dal tripudio dello Stadio Olimpico dai tifosi della Lazio. Poi però, come gli capita ormai da qualche mese a questa parte, non è stato lui ma il suo vice De Leo a presentarsi in conferenza stampa, e De Leo ha proprio voluto trasmettere ai giornalisti presenti le emozioni di Sinisa Mihajlovic per l'accoglienza dei tifosi della Lazio allo Stadio Olimpico.
Lui sicuramente era molto, secondo me, anche emozionato, perché voglio dire, per quello che è riuscito a fare nella sua carriera in questa città, poi chiaramente lui vive qui soprattutto per l'affetto che ha ottenuto oggi. Credo che è stato un momento emozionante per tutti quanti noi quando c'è stato il suo giro di campo. Credo che lui lo meriti, era sicuramente felicissimo dell'accoglienza, ma naturalmente nello stesso tempo era arrabbiato, perché sicuramente ci teneva a fare una prestazione, diciamo, nell'arco di tutti i 90 minuti, più concentrata, più attenta, e quindi, come dire, positivo per lui da un certo punto di vista, però dall'altro sapete che lui è sempre concentrato, è sempre sul pezzo, quindi è andato sicuramente via arrabbiato.
Queste sono quelle parole del vice di Sinisa Mihajlovic, De Leo, proprio sull'accoglienza ricevuta dall'allenatore del Bologna dal pubblico della Lazio.
Allora, abbiamo 3 minuti e mezzo per parlare delle altre partite di cui non ci siamo ancora occupati, che più o meno possiamo riepilogare come la corsa all'Europa e le goleade.
Sì, l'Atalanta ha vinto 7-2 a Lecce ed è la terza volta in questo campionato che l'Atalanta ha segnato 7 gol. Soltanto il Milan negli anni 50 è riuscito a segnare almeno 5 volte 5 gol in una stagione, cosa che è successa alla corazzata di Gasperini, che addirittura ha segnato 70 gol in 25 partite, roba di una media molto prossima ai 3 gol a partita. Ha vinto, come detto, 7-2 a Lecce contro una squadra che in casa aveva vinto le ultime 2 e che comunque era stata capace nel primo tempo di recuperare 2 gol di svantaggio, dunque 2-2 all'intervallo, e poi nella ripresa l'Atalanta che si è scatenata, ha segnato altre 5 reti, alla fine ne ha segnate ben 3 Duvan Zapata, e hanno segnato anche Muriel Malinowski, che sono entrati a partita in corsa, per cui sempre dai microfoni di Sky Sport hanno chiesto all'allenatore degli Orobici, Giampiero Gasperini, che cosa possa effettivamente mancare a questa squadra per poter dire la propria nella lotta scudetto, magari non più in questa stagione ma in futuro. Gasperini.
È difficile, perché è vero che tante partite, come avete detto, sono finite. Forse noi perdiamo qualche partita di troppo per giocare, e poi comunque per giocare per lo scudetto il nostro target di questi anni è intorno ai 70 punti, per vincere lo scudetto ce ne vuole 85-90. Io quello che cerco ogni anno è di portare la squadra magari un po' più in su, no? E in questo ci siamo riusciti, siamo passati dai 72 punti del primo anno al quarto posto, poi dopo al terzo dell'anno scorso, che ha voluto dire Champions. Quest'anno ripetersi in Champions sarebbe un altro successo. Per lottare per lo scudetto avremo bisogno sicuramente di altro. È difficile, cioè credo che la distanza tra Juventus, Inter, Lazio, se volete anche il Napoli, che per me insomma a inizio anno era la squadra che poteva giocarsi per il campionato, hanno una continuità, un fattore campo superiore al nostro.
Questo Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, che ha vinto 7-2 a Lecce, consolidando il quinto posto a quota 48, con una partita in meno rispetto alla Roma, che segue a tre lunghezze. Roma che, nonostante tante difficoltà, era tornata da Ghent, dalla trasferta in Europa League solo poche ore prima, è andata a vincere 4-3 a Cagliari con le prime due reti stagionali del croato Nikola Kalinic. All'allenatore dei giallorossi Fonseca hanno chiesto se la Roma possa davvero provare ad insidiare il quarto posto dell'Atalanta.
L'Atalanta sta molto forte, devo dire, quando le altre sono forti dobbiamo dirlo, e l'Atalanta offensivamente è molto, molto forte, sta in un buon momento come è stato sempre in questa stagione, ma noi vogliamo lottare fino alla fine con questa possibilità di alcanzare il quarto posto. Dobbiamo credere, dobbiamo lottare, dobbiamo giocare per arrivare al fine con questa lotta con Atalanta, che sta molto bene.
Alcanzar, che vuol dire in spagnolo e in portoghese raggiungere il quarto posto. Questa era la prima delle due ore del nostro programma, ci risentiamo fra pochissimo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.